Allora, trattandoci di questo tema, questa disciplina che porterà al culto di famiglia, no? Allora, vedendo la storia della Chiesa, soprattutto nell'epoca del puritanesimo, vediamo che l'intera famiglia gioiva e si rallegrava nella lettura quotidiana della Bibbia e della preghiera. Con il passare del tempo vediamo proprio che questa disciplina è venuta sempre meno in maniera graduale, progressiva. E facendo una statistica americana, solo chi si dichiara un cristiano, il 5% dei cristiani affermano che fanno il culto di famiglia. Quando ho visto questa statistica mi ha fatto un po', come posso dire, scoraggiare in qualche modo. Però alla fine credo che noi non vogliamo prendere quella strada, ma vogliamo prendere la strada di solo quel 5%. Facendo una riflessione vediamo che la Chiesa è composta da diverse famiglie, no? E quindi capiamo che la salute spirituale della Chiesa dipenda da proprio questo status spirituale delle famiglie. E infatti, come vediamo, quando si afferma tale padre, tale figlio, no? E uno scrittore diceva tale famiglia, tale chiesa. E quindi vediamo che se noi avremo famiglie fedeli che seguono il culto di famiglia, avremo un risultato che la chiesa sarà concentrata e centrata sulla parola di Dio. Lo studio l'ho diviso in due parti. La prima parte vedremo il perché è necessario farlo, cosa ci spinge a farlo, e invece la parte successiva è perché, cosa porterà fare il culto di famiglia, e ho elencato almeno due dei benefici. E andando subito al perché farlo, il nostro testo che andremo a vedere è Deuteronomio, capitolo 6, versetto da 4 a 7. C'è qualcuno che vuole leggerlo? Sì, lo vuoi leggere te?
Sì. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li includerai ai tuoi inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. No?
Ok, sì. E ancora possiamo leggere un versetto in Deuteronomio 11:20 che viene ripetuto, comunque sia parafrasato, ma c'è un'aggiunta. Vediamo. 11:20 dice anche:
Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città.
perfetto. Quindi il perché farlo, vediamo almeno due aspetti. Il primo è perché noi amiamo il Signore, no? E quindi vogliamo dargli la gloria che gli spetta, vogliamo onorarlo. E l'altro aspetto è perché Dio ce lo richiede, no? È un comando. Quindi se vogliamo, come noi figli fedeli, vogliamo ubbidire, no? A quello che Dio ci richiede. Infatti lo facciamo per amore di Dio. Quando dice amerai dunque il Signore il tuo Dio, no? Con tutto il nostro essere, il cuore, l'anima, questo vuol dire tutta la nostra persona. E poi vogliamo ubbidire, no? Come dice, questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, quindi è un comando. E non voglio entrare proprio in tutti i dettagli, perché non ci basta il tempo, ma vedendo questi versetti vediamo che quello che emerge, no? Dalla parola di Dio in questi versetti è proprio l'idea che la parola di Dio deve regnare, no? Nel cuore, nella nostra vita quotidiana, quando dice andrai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, cioè in ogni momento, quindi anche sul posto di lavoro, nella nostra città, ovunque, no? E credo che questo è già una ragione che ci spinga a perché dobbiamo farlo, ecco. Invece, passando, volevo soffermarmi di più sui benefici che porta il culto di famiglia. E devo dire che ce ne sono molti, ma mi voglio fermare su due aspetti. Il testo che prenderemo è il Salmo 78, versetto da 1 a 8. Se qualcuno vuole leggerlo.
Leggo io. Cantico di Asaf, ascolta popolo mio il mio insegnamento, porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi, quel che abbiamo udito e conosciuto, che i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alle generazioni future, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione del cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio.
Grazie, Kif. Allora, io l'ho diviso in due parti. I due benefici, l'ho intitolato Un risveglio nella Chiesa, e adesso vi spiego, con un inizio personale che poi continua nella famiglia. E in pratica, come dicevamo, no? Che la Chiesa è composta da tanto piccole famiglie, e quindi tutto inizia da casa nostra, e quindi noi come uomini abbiamo il ruolo, come diceva anche Kif domeniche scorse, abbiamo un ruolo come uomini di guidare la nostra famiglia, di portarla a un grado superiore, a livello spirituale, intendo, verso Dio, no? E quindi tutto inizia da noi come uomini, nella nostra cameretta. E quindi è un rapporto personale col Signore che dobbiamo fare, e dobbiamo prendere proprio un tempo. Decidete voi quando. Io consiglio che la mattina è la cosa migliore. E sotto questo aspetto volevo soffermarmi, aprire una parentesi su chi magari non si sente equipaggiato, non si sente in grado di farlo. E vi devo dire la verità: allora, uno, che nessuno, siamo tutti mancanti. E due, nessuno, come si dice, nasce imparato. Quindi, fratello, non scoraggiarti, perché ognuno di noi siamo così, no? E io vi racconto questa esperienza. Quando andavamo, i miei suoceri abitavano a Luino, noi andavamo, e io ho avuto la grazia e la benedizione che mio suocero ha sempre fatto il culto di famiglia con la parola aperta dopo cena. E io lo guardavo e sentivo queste profondità di verità bibliche, uno spessore, senza elogiare gli uomini, ovviamente, però c'era conoscenza, ecco, c'era profondità. E quindi dicevo, ma io cosa posso dare a Alessandra? Lei è cresciuta in questa direzione e io non posso competere, no? Erano queste le mie domande. Eppure, ci troviamo e col il passare degli anni, e chi l'avrebbe mai detto che io avrei intrapreso uno studio in un'accademia biblica? Quindi quello che voglio dire è, fratello, non scoraggiarti, perché il Signore può fare di quello che noi pensiamo che sia impossibile, Lui lo rende possibile. E quindi la cosa prioritaria è che è necessario farlo. E se tu nel caso pensi che non puoi andare in profondità, io credo che prendi una cosa semplice, un passo della Bibbia, commentatelo insieme, leggetelo insieme, le risposte arriveranno dal Signore. Chi ha predicato domenica, c'è una cosa bellissima che io sto apprezzando, queste slide nel gruppo. Puoi prendere quelle, fare dei commenti su quello che è stato detto. Quindi il Signore ci dà tante possibilità, devozionali, commentari, usiamoli, usiamoli, non limitiamoci, ecco, dobbiamo farlo, è necessario. Credo che sia fondamentale. E credo che alla mattina, no, ritornando a quello che dicevamo nella nostra devozione col Signore, e non possiamo trattenerlo, non possiamo trattenerlo per noi. Almeno per me è un privilegio e una grazia poterlo condividere, no? E quindi quando si torna da lavoro il prima possibile, corriamo dalle nostre famiglie, raccontiamo quello che il Signore ci ha voluto mostrare, quello che ci ha incoraggiato, quello che il Signore ci ha parlato in questo senso, attraverso la sua parola. Non è facile, è un sacrificio, però credo che ne vale veramente la pena. E un secondo aspetto, invece, un beneficio, è proprio quando l'idea è proprio, io l'ho intitolata, che la nostra casa diventerà un terreno di salvezza e di formazione, di fare discepoli proprio. E infatti, come abbiamo visto, no? Deuteronomio 6, il versetto 7, no? Li inculcherai ai tuoi figli. Quindi c'è un'idea, no? Che io voglio portarvi a riflettere. Per questo vi ho fatto leggere il Salmo 78 da 1 a 7 e lo possiamo anche rileggere o comunque rifletterci su insieme. E mi piacerebbe coinvolgervi in questo senso. E leggendo questi 7 versetti emerge qualcosa che Dio è un concetto che passa in tutta la Bibbia, che Dio ha sempre preservato dal principio fino ad oggi. E secondo voi qual è il principio che sta venendo fuori da questi 7 versetti? Non vergognatevi, siamo qua per imparare, quindi mi piacerebbe coinvolgervi in questo senso.
Si tratta sicuramente di tramandare ciò che è buono. L'ho rubata Federica.
Io lo sapevo che lo sapevate tutti, per quello. No, assolutamente, assolutamente. Il concetto infatti è molto chiaro ed è bello come la parola di Dio è chiara, è semplice in questo senso, no? E quindi io l'ho intitolato la trasmissione, no? E questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, no? Come Dio vuole e ha deciso che l'obiettivo proprio per fare discepoli, per portare le persone a salvezza, è la tramandare la sua parola, passarla a un altro, passare il mandato. E infatti lo vediamo, se vi ricordate Paolo, no? Lo fece con i suoi figli spirituali, Timoteo, Tito e altri collaboratori. E io credo proprio che non solo questo salmo, ma anche altri passi dell'Antico Testamento aveva in mente Paolo quando ha agito in questa maniera, ecco. E la cosa ancora straordinaria è che al versetto 7 lo spiega lo scopo proprio perché lo dobbiamo fare in qualche modo, proprio perché cosa porta? Porta, il versetto 7 dice, ponessero in Dio la loro speranza. Quindi sta parlando di un discorso di fede, quindi le persone credono, in questo caso i nostri figli giungano alla salvezza, no? Questo è lo scopo di predicare la sua parola, trasmetterla. E ancora, osservando i suoi comandamenti, quindi c'è un aspetto pratico di ravvedimento, ca di cambiamento, quindi di ubbidienza, e questa è la realtà della salvezza. Chiaro che Dio ha stabilito proprio la predicazione della sua parola per salvare il suo popolo. E con questo non voglio negare e mettere da parte assolutamente il nostro comportamento. Infatti credo che il nostro comportamento sia fondamentale, che è integrante nel culto di famiglia. Non possiamo pensare di fermarci, non cadiamo nell'inganno come un compito, no? Mettere una X ogni giorno, ci siamo seduti al tavolino, abbiamo aperto la Bibbia, abbiamo pregato, abbiamo fatto il nostro e siamo a posto col Signore. No, assolutamente. Cioè, il culto di famiglia è una cosa che è intrinseca in tutte le sfere della nostra vita. Quindi il nostro comportamento, dobbiamo, quando dice badare bene a noi stessi, no? Perché noi coi fatti, con il nostro atteggiamento, possiamo demolire tutto quello che abbiamo appena detto. E io volevo portarvi a riflettere su alcuni, dare degli stimoli che possono aiutarci, no? Ho fatto un piccolo elenco che ci possono far riflettere in questo senso, e ho messo il primo spunto è l'ospitalità. Quando ospitiamo dei fratelli, delle persone credenti o non credenti, com'è il nostro modo di fare? Diamo quell'avanzo o diamo la cosa migliore? Vogliamo farli sentire a loro agio? Vogliamo accoglierli il più possibile, vogliamo farli sentire come a casa loro. Oppure un altro aspetto è il donare con mani aperte, il pregare, non fermarci solo a pregare nei momenti in cui si mangia, no? Ma la nostra vita è caratterizzata dalla preghiera. Questi aspetti sono molto importanti sul fatto di dare proprio un'impronta verso, in primis verso la nostra moglie e successivamente verso i figli, no? E ancora altri spunti, ho messo la lettura, no? Mi viene in mente verso tipo adesso mia, no? Che tra breve magari dovremmo fare dei racconti prima di andare a letto. E quindi a me piacerebbe ovviamente non raccontarle solo le fiabe, ma anche le storie della Bibbia, dare un insegnamento, un principio a livello elementare, ma far vedere come Dio agisce nella vita dell'uomo. Ancora, tipo la pazienza. Io sto facendo molta fatica sotto questo aspetto, anche se sono molto paziente, ma quando succede qualcosa, che Mia fa qualcosa, veramente perdo le staffe in questo senso, no? Potrei demolire quello che magari ho detto prima. Un altro aspetto è l'amore. Qui volevo proprio essere in maniera pratica, no? I gesti affettuosi, la gentilezza, e non vergogniamoci, fratelli, cioè gli abbracci, i baci. Io vi devo dire la verità: io sono cresciuto in una famiglia dove non ho mai visto questo, non sono credenti, ma non vuol dire, cioè, vedere proprio la tenerezza in questo senso, verso persone grandi. Quindi è qualcosa che può sembrare strano, ma io credo che sia. Verso i figli è importantissimo far vedere l'affetto, gli abbracci, i baci. Altri aspetti sono la riprensione, la correzione, l'onestà. A me è capitato un sacco di volte, non so voi, ma che ricevo il resto sbagliato, no? È una cosa molto banale o semplice, però sembrano piccolezze, no? Però io credo che soprattutto sia la moglie, ma anche i figli vedano. Hanno degli occhi a 360 gradi e vedono e ascoltano, hanno le orecchie veramente, l'udito che ci sentono proprio bene, e le affermazioni che facciamo e quello che diciamo. E l'ultimo aspetto ho messo la fedeltà. Quando facciamo una promessa, quando diciamo determinate cose, le portiamo a compimento, quello che abbiamo promesso lo faremo dopo. Oppure anche nell'aspetto della riprensione, quando sgridiamo e diciamo se no, adesso dopo 3 volte, cioè li minacciamo in qualche maniera, poi lo facciamo veramente, gli tiriamo via quello che abbiamo detto. Bisogna stare attenti perché veramente possiamo demolire, ecco, con i nostri atteggiamenti in questo senso. E credo che questi stimoli che vi ho dato influenzeranno la nostra vita e ogni membro della nostra famiglia e contagerà anche altri, sia amici credenti, sia non credenti, sia l'amichetto di nostro figlio, l'amichetta che viene a casa, no? E che gioia o no, fratelli, quando sentiamo dire in quella casa c'è Gesù, oppure quella famiglia è diversa. Veramente sono delle cose veramente che a me riempiono il cuore, ecco. E un altro, se ci pensiamo bene, un non credente prevenuto, andando verso la conclusione, un non credente prevenuto, parlando con non credenti, mi hanno sempre detto, guai, io non entrerò mai in una chiesa, no? E infatti io credo che la casa cristiana, Dio l'ha stabilito come strumento iniziale per raggiungere gli increduli. Infatti lo vediamo chiaramente nella storia della Bibbia, no? Quante chiese sono inizialmente nate nella famiglia, dove c'era il Signore, lo vediamo in Corinzi, prima Corinzi capitolo 16, versetto 15, Colossesi 4, 15. È straordinario come il Signore ha istituito proprio questa disciplina che è il culto di famiglia. E concludendo, fratelli, credo che più noi riscopriremo il culto di famiglia e più noi saremo famiglie secondo Dio e le fondamenta della Chiesa saranno solide e ben radicate. Grazie.